Focus Economia. Con Simone Spezia.
Cari ascoltatori e care ascoltatrici, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Oggi trasmettiamo in diretta dalla Fiera di Milano, dalla Fiera di Rho, in diretta da EMO Milano 2015, il Salone Mondiale delle Macchine Utensili, un salone internazionale che viene ospitato quest'anno dall'Italia in maniera alternata dall'Italia e dalla Germania, perché siamo fondamentalmente tra i grandi produttori del pianeta nel settore delle macchine utensili. L'Italia è effettivamente tra i primi produttori del pianeta e anche da qua si inizia a registrare qualche segnale che le cose vanno meglio, soprattutto dal lato del mercato interno, ed è questo quello che veramente ci interessa, perché come abbiamo raccontato in questi duri anni di crisi i segnali positivi dall'estero ci sono stati effettivamente. Molte aziende hanno deciso nel corso degli anni, quelle che sono riuscite evidentemente a sopravvivere alla crisi, si sono spinte sull'esportazione proprio per poter sopravvivere, perché il mercato interno era asfittico. Qualche segnale arriva anche da qua ed è un segnale particolarmente importante, perché è un settore questo che rappresenta gli investimenti delle aziende, cioè le aziende comprano queste macchine per fare altri prodotti. Dunque, nel momento nel quale fanno investimenti, vuol dire che hanno una prospettiva e un occhio sul futuro lievemente migliore, e questo è un segnale importante. Prevengo già e spero di prevenire gli SMS degli ascoltatori che arriveranno e che diranno: no, va tutto male, è tutto brutto, qua non stiamo facendo, come dire, non stiamo tenendo per mano, accompagnando il governo, raccontando i grandi trionfi di questo paese, stiamo semplicemente fornendo dei dati, e i dati che arrivano da qua, anche in termini di arrivi in questa fiera, sono oggettivamente molto interessanti. Sarà il nostro primo tema. Se dall'Italia qualche segnale positivo arriva, non così dalla Germania, e questo sarà il secondo tema del quale ci occuperemo oggi. Abbiamo infilato nel giro di 3 giorni tre dati molto pesanti per i tedeschi, che sono quello sugli ordinativi all'industria, quello sulla produzione industriale ieri, che è stata molto peggiore delle attese, e oggi i dati sull'export, anche qua dati molto peggiori delle attese. Se a questo aggiungete i conti trimestrali di Deutsche Bank diffusi ieri, che indicano una perdita trimestrale di 6,2 miliardi di euro, e quindi una perdita molto forte, e il caso Volkswagen, del quale nessuno è ancora in grado di valutare l'effettivo impatto, tra l'altro anche sul settore delle macchine utensili, per il quale l'automotive è ovviamente un mercato di sbocco fondamentale. Insomma, qualcuno inizia a dire: signori, la famosa locomotiva tedesca, che ormai è diventato quasi un luogo comune, potrebbe iniziare a non tirare più, e questo sarà l'altro nostro argomento di approfondimento. Toccheremo anche il tema di Volkswagen, perché abbiamo raccolto delle voci interessanti in merito al fatto che possa partire una class action. Ci sono anche le dichiarazioni del vice ministro Nencini, il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che dice: insomma, signori, questi non ci hanno ancora mandato tutte le informazioni delle quali abbiamo bisogno per capire che cosa effettivamente sta succedendo. Che cosa succede nel frattempo sui mercati? I mercati vedono il FTSE MIB in positivo, che guadagna lo 0,43%, il FTSE Share che guadagna lo 0,4%, Parigi Sud lo 0,07%, un rialzo veramente marginale, Francoforte che al momento non sembra risentire particolarmente di questa ondata di dati negativi, ai quali si aggiunge tra l'altro la decisione di tutti i principali istituti di ricerca tedeschi di fare un comunicato comune proprio nella giornata di oggi, nel quale rivedono insieme la previsione sulla crescita dell'economia tedesca da un più di 2,1% a un più più 1,8%. Certo, è sempre un bel crescere rispetto all'1% piuttosto asfittico che ci possiamo aspettare noi per quest'anno, e però comunque è una revisione forte, perché è un meno 0,3% rispetto a quanto non prevedessero prima. Si diceva Francoforte non risente particolarmente, più 0,14%, per quanto riguarda l'America il Dow Jones cede lo 0,16% e lo Standard & Poor's 500 cede lo 0,34%. Arriveremo anche ai mercati più nel dettaglio, come sempre nel corso di questa trasmissione. Il numero che vi devo dare è il 349-238-6666 per i vostri sms. Ricordarvi che potremmo essere interrotti da un momento all'altro, e giustamente dai colleghi della redazione del giornale radio, per capire come evolve la vicenda di Roma, la vicenda del sindaco di Roma, che sarebbe ad un passo o dalle dimissioni o, come avete sentito dal giornale radio, c'è anche l'ipotesi che venga presentata al Partito Democratico una mozione di sfiducia nei confronti di Marino. Vedremo come evolverà e se evolverà nel corso di questa trasmissione, e ci sarà tempo sicuramente nelle prossime puntate anche con Sebastiano Barisoni di approfondire quelli che sono gli effetti economici di tutto questo, perché non scordiamocelo mai, uno dei grandi problemi di Roma è una condizione di quasi dissesto finanziario. Questo è il quadro. 349-238-6666 per i vostri sms, le notizie in breve di oggi. Massimo ci scrive, dice, anche con tutti i dati cattivi che avete, magari fossimo come la Germania, che le devo dire. Allora, abbiamo in lieve calo, e partiamo dalle materie prime come sempre, l'oro giù dello 0,9%, $1,138 l'oncia. Per quanto riguarda il petrolio abbiamo un rafforzamento piuttosto deciso nella giornata di oggi, il Brent, quello del Mare del Nord, con consegna a novembre su dell'1,5%, e quello quotato a Londra, il WTI, quello quotato a New York, su dell'1,36%, e sono a $52,13 al barile e a $48,46 rispettivamente. Bank of England, iniziamo da qua, ha lasciato per ora invariati i tassi di interesse allo 0,5%, minimo storico bloccato da ormai 6 anni. Il board, il direttivo della Banca Centrale Britannica, ha votato 8-1 contro un possibile ritocco che avrebbe anticipato quello atteso dalla Fed americana, che ormai abbiamo capito dovrebbe arrivare entro l'anno, ritocco che peraltro il governatore della Banca Centrale Britannica, Mark Carney, aveva preannunciato come possibile proprio solo verso fine anno. Quindi sembra prospettarsi una quasi mossa coordinata tra le due banche centrali. A proposito di economia internazionale, abbiamo i problemi che arrivano dai paesi emergenti. Molto ne abbiamo parlato nelle ultime settimane, negli ultimi mesi. Oggi nuovo capitolo per il Brasile, dove la Corte dei Conti federale ha respinto all'unanimità le spese effettuate nel 2014 dal governo di Dilma Rousseff. Secondo i giudici, l'esecutivo avrebbe infranto la legge di responsabilità fiscale, facendo pagare alle banche pubbliche importi che spettavano allo Stato. La cosa da segnalare è che è la prima volta che questa Corte dei Conti federale rigetta i conti di un Presidente della Repubblica da quando l'organo di giustizia è stato fondato, e quindi dal 1890. Ora tra l'altro toccherà al Parlamento. Il mondo dell'auto cosa ci dice oggi? Ci dice che Fiat Chrysler ha raggiunto un nuovo accordo preliminare sul contratto di lavoro con la United Auto Workers, che è il sindacato americano, quello di Chrysler per intenderci, di Jeep. un'intesa che scongiura per il momento lo sciopero dei dipendenti di Fiat Chrysler, che dovrà essere sottoposta, come è stata l'altra, ad un referendum che la volta scorsa è stato rigettato massicciamente dai lavoratori americani, e per questo si è arrivati a ridosso dello sciopero. Tra l'altro il titolo Fiat Chrysler ne beneficia di tutto questo, un più 3,86% in questo momento. E la vicenda Volkswagen, ne parleremo più diffusamente nella seconda parte della trasmissione. Fatto sta che abbiamo le dichiarazioni di Michael Horn, che è il numero uno di Volkswagen negli Stati Uniti, che parla al congresso, chiede scusa, dice: siamo determinati a fare chiarezza e accetteremo le conseguenze dei nostri atti. E la notizia giudiziaria che gli inquirenti hanno avviato delle perquisizioni a Wolfsburg e in altre sedi della Volkswagen in Germania. E come si diceva, il viceministro Nencini che dice: abbiamo sollecitato, aspettiamo i dati, come a dire, Volkswagen si sbrigasse. E alla vicenda Volkswagen sono dedicati i 100 secondi di Radio 24 in collaborazione con RDS, i 100 secondi di Radio 24 del Sole 24 Ore in collaborazione con RDS, oggi firmati dal vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Platerotti.
I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Platerotti.
Lo scandalo delle emissioni manipolate sui motori diesel non rischia di mettere in ginocchio soltanto il marchio Volkswagen, ma di compromettere anche la tenuta del mosaico di imprese e di grandi marchi acquisite negli ultimi 20 anni dal colosso di Wolfsburg. L'annuncio fatto appena poche ore fa dal presidente del gruppo di un piano di ristrutturazione di emergenza per far fronte alle decine di miliardi di euro che saranno spesi per i richiami dei diesel, per le multe e per le cause connesse allo scandalo, ha aperto infatti la prospettiva di un ridimensionamento del perimetro dell'azienda, con la cessione di attività non strettamente correlate al core business delle auto per tutti. Il colosso tedesco comprende infatti 12 marchi da 7 diversi paesi europei. Per le automobili sono Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini e Porsche. Per le moto, Ducati, e per i veicoli commerciali, Volkswagen Commercial, Scania e MAN. Chi rischia di più? Gli analisti si stanno sbizzarrendo in queste ore, anche perché, se dobbiamo attaccarci al principio della concentrazione sull'auto e l'auto per tutti, i due candidati a una possibile uscita dal gruppo, ma anche questo si tratta soltanto per ora di illazioni, potrebbero essere due italiane, ovvero la Lamborghini e la Ducati. Ducati, la casa motociclistica di Bologna, è l'unica diversificazione del settore delle moto a cui abbiamo assistito negli ultimi anni nell'industria dell'auto. Mercedes ha fatto un piccolo investimento nella MV Agusta, l'Audi ha comprato in tout court la Ducati. Anche Lamborghini potrebbe entrare nel perimetro, visti gli investimenti è difficile, ma certamente le prossime ore saranno delicate. Che cosa succederà? Saranno ore decisive soprattutto oggi, perché il presidente dell'Audi sta parlando al Parlamento americano e spiegando che cosa intende fare. Se le reazioni della borsa e dei mercati non saranno positive, è possibile che quel piano di ristrutturazione prenda un impulso in più.
Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.
Di Germania, come si diceva, abbiamo il crollo dell'export tedesco in agosto, un ribasso del 5,2% dal più 2,2 segnato a luglio, contro una stima di un meno 0,9%. Il calo più forte dal gennaio del 2009, e vi ricordo che nel 2009 eravamo in piena crisi. Se parla di una crescita del mondo che frena, e qua pesano anche gli emergenti e tengono Eurozona e Italia. E ci sono proprio sull'Italia le dichiarazioni del ministro Padoan: siamo in uscita dalla crisi, i numeri sono incoraggianti.
L'economia italiana sta uscendo dalla crisi, i numeri sono incoraggianti sia in termini di crescita che in termini di occupazione, ma questa uscita dalla crisi in realtà avviene ancora con qualche fatica, perché l'Italia deve affrontare due problemi molto profondi. Uno è quello di uscire dalla crisi finanziaria globale che ha colpito l'Italia come molti altri paesi e che ci ha portato via quasi 10 punti di PIL, ma ancora di più direi, l'Italia deve affrontare problemi che si sono andati accumulati nel tempo molto prima della crisi, almeno 20 anni fa, e mi sto riferendo all'accumulazione di ritardi agli investimenti che oggi rendono difficile una ripresa al di là di certi limiti.
notizia interessante sempre sull'andamento dell'economia italiana, e forse è per questo che siamo, che ci accusate di eccessivo ottimismo, perché gli investimenti pubblicitari in agosto crescono del 6% e nei primi 8 mesi sono in pareggio. E la radio è sopra la media del mercato, più 12,2%, quindi evidentemente abbiamo, come dire, una sorta di osservatorio particolarmente positivo. Brutte le cifre invece che arrivano da Confesercenti, che parla di 627.000 negozi sfitti dopo la chiusura dell'azienda che vi operava, quasi uno su quattro. In alcune periferie si sfiora il 40%. Ultima notizia, che tra la cronaca giudiziaria e l'economia e la finanza, anche il vicepresidente di Unicredit, Fabrizio Palenzone, tra gli indagati e destinatari delle perquisizioni disposte dalla DDA di Firenze in ambito di indagini che hanno portato agli accertamenti su eventuali infiltrazioni mafiose nel settore della finanza. Molte le perquisizioni che si stanno effettuando in Toscana. Qua vedremo come andrà a finire. Iniziamo dal primo tema di giornata, ed è la nostra presenza qua a Emo, la fiera appunto delle Fiera Internazionale delle Macchine Utensili, e l'andamento del settore per l'Italia. Milano 2015, si diceva, il Salone Mondiale delle Macchine Utensili, in corso fino a sabato 10 ottobre, dal quale vi trasmettiamo, e trasmettiamo molte trasmissioni. Oggi è stato in diretta Effetto Giorno, se mi avete ascoltato, e sarà Effetto Giorno anche domani. Sono 1600 imprese da 42 paesi, 150.000 operatori da oltre 100 paesi, esposti 6.600 macchinari, allestiti 12 diversi padiglioni. Interessante anche che la superficie espositiva netta sia il 26% in più dell'edizione del 2009. Come si diceva, è una fiera biennale ospitata dalla Germania e da noi. È con noi Luigi Galdabini, che è presidente di UCIMU, l'associazione italiana aderente a Confindustria, che raccoglie esattamente i produttori di macchine e utensili. Benvenuto.
Benvenuto, grazie mille agli ascoltatori.
Ed è con noi anche Giuseppe Sceusi, che è presidente e amministratore delegato di Marpos Italia. Marpos è una delle più grandi aziende del settore, se non erro la seconda dopo Comau, che però è gruppo Fiat. E benvenuto Sceusi, piacere di averla in studio con noi.
Grazie e buongiorno a tutti.
Allora, si diceva in apertura che i segnali, presidente Galdabini, sono tutto sommato positivi, e soprattutto per il mercato interno.
Sì,
ci dà una misura di quanto?
Sì, senz'altro, diamo questa misura. L'anno scorso il mercato, pur partendo dai livelli molto bassi, è cresciuto in termini di ordinativi di circa il 38% sul mercato domestico, quindi un numero molto importante se raffrontato a un mercato estero che ci ha dato ordinativi del 10% in crescita, quindi sempre molto interessante, ma un numero molto diverso. Quest'anno, nei primi 6 mesi, abbiamo avuto un ulteriore incremento del 28%, mentre del 9% sul mercato estero. Quindi credo che questi dati, meglio di ogni altra opinione, rappresentino la realtà.
C'è un punto interessante: come si diceva, per macchine e utensili si intendono le macchine che le aziende utilizzano per produrre, o prodotti che arrivano direttamente sul mercato, o altre macchine e utensili, insomma, ecco, in un potenziale circolo infinito. Naturalmente si scherza. Il punto è che probabilmente ci sono una serie di aziende, presidente, che hanno ricominciato a pensare al futuro mentre noi non ce ne accorgevamo, perché macchine di questo genere non è che si producono dall'oggi al domani. Nel momento nel quale tu vai a consegnare delle macchine nel 2014 vuol dire che qualcuno ti ha fatto un ordine quantomeno nel 2013.
Certamente. Sì, no, no, ma questo è sicuro. Diciamo che noi abbiamo un tempo di consegna medio oggi di 6 mesi, che detto così già non è tantissimo, però consegna media vuol dire che alcuni prodotti standard che arrivano sul mercato in 1 mese e mezzo, 2, 3, ce ne sono altri che impiegano 9, 10, 12 mesi per andare sul mercato. Quindi io credo che in una situazione come quella che era, come diceva lei, ancora nel 2012-2013 c'era un po' di macchia di leopardo, cioè alcune aziende comunque eccellenti che guardavano molto avanti, avevano ancora fiducia e possibilità di fare investimenti, c'erano. Non era così diffuso come oggi, dove assistiamo a una certa ripresa, ma sicuramente l'Italia ha comunque una determinazione, una creatività, una capacità molto superiore a quello che sentiamo dire tutti i giorni.
E mi sembra che anche la fiera stia andando piuttosto bene, no?
Ah, la fiera sta sicuramente andando bene. Noi dei primi 3 giorni, quindi compresi i dati che ho avuto fino a 2 ore fa, abbiamo tra il 30 e il 40% in più di visitatori rispetto all'edizione precedente. Quindi è un numero molto importante, oltre ad un altro fatto che progressivamente negli anni si è manifestato, cioè che ci sono meno visitatori curiosi e più visitatori operatori interessati.
E questo è un altro punto interessante. Vorrei sentire l'opinione di Sceusi su questo, proprio perché dal punto di vista di chi è quotidianamente qua e sente quello che succede, innanzitutto sul quadro generale, insomma, come avete vissuto voi questa fase, quest'ultimo paio d'anni, e il secondo punto, come sta andando qua, molto semplicemente dal punto di vista degli ordini, come stanno andando le cose?
Ma diciamo che noi come azienda anche negli ultimi 2 anni abbiamo sempre goduto di buoni numeri, buoni risultati. Siamo grandi esportatori, noi facciamo accessori per macchine utensili, strumenti di misura, sensoristica per macchine utensile ed esportiamo il 95% fuori Italia. Abbiamo notato negli ultimi anni che anche il mercato italiano si è ripreso, confermato da questa fiera in cui, come diceva Galdabini prima, chi viene a visitare la fiera sicuramente è interessato. Non sentiamo, cosa che capitava nel passato, operatori che si lamentano per il poco lavoro, tutti sono impegnati, tutti lavorano, tutti hanno desiderio di investire, per cui il clima è sicuramente positivo.
Ci sono 2 temi che vorrei affrontare con voi, intanto ci prendiamo un attimo una pausa, e sono innanzitutto che cosa serve adesso, cioè che cosa serve per rendere questa tendenza strutturale. E il secondo elemento, ragionare un attimo sui mercati di sbocco, perché non è che l'export se ne va a questo punto, anzi resta un elemento fondamentale, no? Evidentemente. Allora, dato che abbiamo segnali negativi da una serie di paesi che sono nostri tradizionali mercati di sbocco, penso agli emergenti come la Russia o la Turchia, ma penso anche, e ne parlavamo prima, abbiamo visto i dati della Germania, penso anche a un paese come la Germania che è sì un nostro concorrente per certi aspetti e per altri aspetti no, e però è anche un nostro mercato di sbocco. Vorrei capire come leggete i prossimi mesi e soprattutto i prossimi anni, anche se è sempre difficile far previsioni così a lungo termine, soprattutto in un'economia come quella di oggi. Però pausa e ne parliamo tra un attimo.
Focus Economia.
Buonasera da Simone Spezia e bentornati a Focus Economia. 349-238-6666 per i vostri sms. Siamo in diretta da EMO Milano 2015, il Salone Internazionale delle Macchine Utensili in corso a Rofiera fino a sabato 10 ottobre. Giudizio prettamente personale, se vi capitasse, foste in zona, fateci un salto perché si vedono delle cose incredibili, cioè anche persone come me che non lavorano in azienda o che insomma che hanno poco a che fare con questo mondo, col mondo delle macchine utensili, i robot che si possono usare all'interno delle fabbriche, braccia meccaniche in grado di sollevare intere auto, fino ai microtorni che servono automaticamente a creare le vitine che poi vanno nei vostri orologi. C'è invece è affascinante in sé questo mondo da vedere, purtroppo siamo in radio e non ve lo possiamo mostrare. E dunque parliamo della situazione economica, per quanto possa essere molto meno affascinante. E siamo ancora con Luigi Galdabini, che è il presidente di UCIMU, che è l'associazione di Confindustria che raccoglie i produttori di macchine e utensili, e Giuseppe Sceusi, che è presidente e amministratore delegato di Marpos Italia, che è la seconda azienda del settore come dimensione. Parliamo di, mi corregga se sbaglio, Sceusi, 400 milioni di euro di fatturato circa, esatto, e 2800 dipendenti, insomma, più o meno. Mi conferma, benissimo. Le informazioni che avevo erano esatte. Galdabini, io vorrei con lei parlare delle note dolenti, perché adesso abbiamo parlato di quelle positive. L'Italia, i segnali che arrivano che sono buoni dal punto di vista degli ordini e anche delle consegne, e però c'è un momento difficile, come dicevamo, di una serie di paesi come la Russia, che tra l'altro ha tirato moltissimo in realtà nell'ultimo periodo,
certo,
la Turchia, che aveva già mostrato qualche segnale di debolezza, e poi c'è quest'incognita della Germania su due fronti: da un lato i dati economici dei quali parlavamo poco fa e sui quali torneremo nella seconda parte della trasmissione, e dall'altro la vicenda Volkswagen, perché là l'automotive assorbe molto della vostra produzione. Mi dà un'idea di che cosa vi aspettate e di che cosa temete?
Allora, sulla vicenda Volkswagen direi che è troppo presto per poterle dare una risposta, nel senso che così come in Italia non sappiamo esattamente quale sarà la risposta dell'azienda, così in generale non riusciamo, sarebbe prematuro dire un qualche cosa sugli impatti che ci saranno, perché da un certo punto di vista possiamo fare delle considerazioni preliminari, cioè se l'azienda venderà di meno ma il mercato dell'auto non sarà in generale danneggiato da questa vicenda, qualcun altro comprerà di più, quindi la produzione si sposta da A a B fondamentalmente. Però naturalmente non possiamo dimenticare che l'indotto di Volkswagen, anche inteso come fornitore italiano, è molto esteso, sia fornitore di macchine sia fornitore di componenti, quindi se a questo punto Volkswagen ne risente nei volumi, blocca gli investimenti o sospende determinate azioni, naturalmente ci saranno conseguenze, quindi oggi non possiamo dire.
Tra l'altro l'azienda parlava, mi pare, di circa un miliardo di investimenti che si potrebbe bloccare in Italia, quindi il dato è piuttosto pesante.
Sì, il dato sicuramente è pesante, noi non abbiamo questo numero perché naturalmente riguarda macchinari anche che non sono strettamente macchine utensili, sono anche altre tipologie di dispositivi, però indubbiamente la situazione potrebbe diventare preoccupante. Però direi che prima di sfasciarci la testa aspettiamo di essercela rotta, quindi sì. Ci sono così tanti segnali oggi nel mondo che ogni settimana ce n'è qualcuno, io non credo che noi possiamo preoccuparci tutti i giorni, dobbiamo avere la fiducia delle nostre forze, di quello che sappiamo fare.
Certo, e invece c'è l'altra tendenza che è un po' più di fondo, che è quella dei mercati emergenti. Certo. Le difficoltà della Russia, connesse sì, tra l'altro alle vicende dell'embargo, ma insomma perché c'è evidentemente anche quell'elemento, però le difficoltà della Russia, le difficoltà di paesi come si diceva, come la Turchia, e fondamentalmente di tutti gli emergenti, abbiamo parlato poco fa di quello che sta succedendo, certo, in Brasile, e anche là insomma i problemi ci sono. E della Germania più in generale, certo, a prescindere dal caso Volkswagen.
Ma fino ad oggi quello che noi possiamo dire è questo: sicuramente ci sono due mercati che erano molto importanti per l'Italia, che sono la Russia, per la quale l'Italia era un partner, il secondo partner nella fornitura di macchine, e il Brasile, che era un partner importantissimo, perché noi siamo il primo fornitore di macchine in Brasile, addirittura più dei tedeschi, quindi che sono il nostro concorrente storico e più vicino. Però possiamo anche dire questo, che alla fine, avendo avuto ordinativi molto in crescita, significa che noi siamo riusciti a compensare in altri mercati quello che abbiamo perso su questi emergenti. Quindi ovviamente non siamo contenti. Credo che la situazione un po' più preoccupante sia quella della Russia, perché è molto chiaro che c'è un embargo da parte dei paesi europei, ma poi di questo si avvantaggiano altri, cioè gli orientali, che l'embargo non ce l'hanno, mentre in Brasile il mercato è un po' fermo e siamo fermi tutti, quindi in un caso siamo in una posizione competitiva svantaggiata, in quell'altro attendiamo che il mercato riparta, quindi sono due situazioni abbastanza diverse.
Vorrei sentire anche l'opinione di un'azienda, di Giuseppe Sceusi, che segnali vedete su questi fronti?
Ma noi siamo forti esportatori, perché abbiamo un po' il feeling della macchina utensile, non solo, un po' in tutti i paesi del mondo. Abbiamo già notato da inizio di quest'anno un rallentamento delle vendite di nostri prodotti sulla macchina utensile tedesca, che era grande esportatore verso la Cina. Per cui il rallentamento cinese anche sulla Germania, più forse che sull'Italia come macchina utensile, si comincia a vedere. Detto questo, la Cina continua comunque a essere un paese di buoni investimenti, noi non abbiamo a oggi riscontri negativi. C'è sicuramente una situazione da monitorare in maniera abbastanza attenta. Confermo che Brasile e Turchia sono in sicuro rallentamento, Russia anche. La nota positiva potrebbe essere la riapertura del mercato dell'Iran, perché l'embargo potrebbe finire, dovrebbe finire con inizio anno. L'Iran era sicuramente un paese buon investitore, è rimasto indietro per qualche anno nel campo dell'automotive, si può sperare che con l'anno prossimo ricominci gli investimenti.
E proprio perché probabilmente avrà particolare bisogno di rinnovare i macchinari,
assolutamente,
suppongo, insomma, visto è rimasto fermo così tanto. Per chiudere con Luigi Galdabini, vorrei sapere secondo voi che cosa serve adesso, che cosa vi aspettate anche dal governo, insomma, per rendere strutturale, come dire, questa crescita. Ma che avete verificato?
Io credo che il governo abbia già fatto dei passi l'anno scorso, ha anche accolto quello che per noi era una pressante richiesta di rinnovare una legge Sabatini, che ha creato più che un vantaggio forte e diretto, ha creato comunque uno spirito positivo negli investitori. Quindi sappiamo che verrà, come dire, anche per il 2016 attiva, e quindi questo è diventato una misura strutturale da congiunturale che era. E questo è un effetto psicologico che è molto importante, anche psicologico, che è molto importante per gli investitori. Io credo che sia necessario però non dimenticare che la ripresa che c'è è comunque fragile nelle aziende che sono i nostri clienti. Quindi noi crediamo e chiediamo che ci siano dei provvedimenti congiunturali importanti mirati a incentivare gli investimenti, che non sono solo le macchine utensili naturalmente, quindi non parliamo solo prodomo nostro, però vorrei ricordare che se avessimo dei provvedimenti di natura fiscale, come per esempio degli ammortamenti accelerati o un valore del bene ammortizzabile superiore al 100% effettivamente investito, questo aiuterebbe molte le aziende a rinnovare i propri macchinari e quindi, più che noi a vendere, in realtà a migliorare il tessuto produttivo del paese.
La ringrazio, grazie a Luigi Galdabini,
grazie,
che è presidente di UCIMO, l'associazione confindustriale che raccoglie i produttori di macchine e utensili, a Giuseppe Ceusi, che è presidente e amministratore delegato di Marpos Italia, che è un'azienda del settore. Grazie per essere stati con noi, per averci dato un quadro del settore. Noi adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e poi la borsa.
Focus Economia.
Ed eccoci di nuovo, 349-238-6666 per i vostri sms. Microfono sempre Simone Spezia. Mi scrive un ascoltatore, Andrea, due messaggi, dice: è inutile dire che i dati sono positivi, i consumi interni sono fermi da anni, è vero, però raccogliamo questo segnale, insomma è chiaro che insomma, forse sarà non facilissimo raggiungere i livelli pre-crisi per tutti, a livello complessivo, non solo per le macchine utensili. E invece gli rispondo che no, che non è vero che tiriamo sempre la volata, le ditte che esportano e quelle che non esportano le snobbiamo completamente, perché abbiamo parlato esattamente del fatto che i segnali positivi arrivano dal mercato interno. Siamo alla borsa. Vede un dato positivo per il FTSE MIB, su dello 0,68%, FTSE O'Share su dello 0,64%, positiva Parigi ma di poco, più 0,18%, Francoforte più 0,23%. Flavia Carletti, Radio Correzione 24 ore, buonasera.
Buonasera a tutti.
Che a cosa dobbiamo l'andamento parzialmente positivo, poi non particolarmente brillante a dire il vero, delle borse di oggi?
Beh sì, oggi le borse diciamo hanno avuto una seduta abbastanza incolore secondo gli operatori, perché c'è molta attesa per la pubblicazione alle 8 di questa sera ora italiana dei verbali del FONC, il Comitato di Politica Monetaria della Federal Reserve, quindi c'è stata molta cautela e si aspetta di vedere insomma cosa uscirà da questi verbali. Però nel frattempo nel pomeriggio è arrivato un dato molto positivo dagli Stati Uniti, dove sono calate le richieste dei sussidi di disoccupazione molto più del previsto.
Questo a livello complessivo. Andiamo sui singoli titoli, a partire da Mediolanum, che fa segnare un più 4,46%, è il titolo migliore sul FTSE MIB.
Sì, appunto, è stato il titolo che ha avuto il rialzo maggiore tra le blue chip italiane e secondo gli operatori è perché ha festeggiato i dati sulla raccolta del mese di settembre. La raccolta netta del mese è stata di 128 milioni di euro, che ha portato il totale da inizio anno a oltre 3 miliardi. Questo vuol dire che c'è stato un aumento rispetto allo stesso periodo del 2014, quando invece la raccolta si era fermata a 2,97 miliardi, quindi proprio sotto la soglia dei 3. E in più, secondo il comunicato che ha diffuso la società, per i fondi comuni in particolare, questo è stato il miglior settembre di sempre per la raccolta del gruppo, con 278 milioni di euro.
Allora, Fiat Chrysler più 3,94% è il secondo titolo migliore del listino principale. Qua accennavamo già al fatto che l'azienda ha raggiunto un nuovo accordo con i sindacati americani, che poi dovrà essere sottoposto al vaglio degli stessi lavoratori tramite un referendum, però evidentemente il titolo beneficia di questo, solo di questo?
No, non solo di questo, appunto da una parte è stato scongiurato questo sciopero minacciato negli Stati Uniti, però continua a crescere l'attesa sul mercato per la quotazione della Ferrari. Secondo indiscrezioni stampa, la domanda sarebbe stata già superiore 4 volte l'offerta, e in più oggi si aspetta magari qualche indicazione che possa arrivare dai vertici proprio sull'IPO della Ferrari, visto che è in programma un incontro tra John Elkann, il presidente del gruppo, Sergio Marchionne e il premier Matteo Renzi.
Bene, oggi anche Tenaris che guadagna il 2,7%, Azimut il 2,5%, Moncler il 2,4%, nel Green Power il 2,28%, A2A il 2,28% e Jux Net-a-Porter il 2,11%. In fondo all'isino Prysmian.
Sì, esattamente, oggi è stata la peggiore tra i titoli a maggiore capitalizzazione, registrando un calo del 3%, e l'unica motivazione che è stata trovata sul mercato è stato questo taglio di giudizio, non di giudizio, ma di target price da parte degli analisti di JP Morgan, che l'hanno portato da 20,5 euro a 18,7 euro, che è un livello inferiore a quello delle attuali quotazioni, confermando il giudizio neutral.
Infine, ce ne abbiamo ancora un paio, però andrei su Saipem, un meno 0,06%, appena sotto la parità. Da dire, Flavia, che nei giorni scorsi ha oscillato parecchio il titolo, no?
Sì, esattamente, diciamo che oggi il titolo sembrava consolidare il più 7% della vigilia, poi alla fine non ce l'ha fatta e quindi alla fine ha chiuso quasi invariato, perché ci sono un po' di attese su quello che succederà per il futuro di Saipem. Sono emerse alcune indiscrezioni che parlano di, per il futuro della partecipata dell'ENI, di una possibile vendita della divisione drilling e poi la fusione di quella engineering e construction con Mary Technimont. Però invece, secondo alcuni analisti, queste opzioni invece appaiono improbabili, e invece si dà ormai già in moto il processo che porterebbe a un aumento di capitale, quindi appunto molta cautela sul titolo.
Venendo fuori fuori sul listino completo, mettiamola così, abbiamo Invest che guadagna il 6,5%, RCS Media Group un meno 6,5%, Invest cede il 6,5% ed RCS altrettanto, come mai?
Beh, oggi i riflettori sono molto puntati su RCS, uno dei titoli che ha destato più attenzione sul mercato, da una parte perché c'è stata questa mattina un incontro tra le banche creditrici e vertici del gruppo per fare il punto sulla situazione della rinegoziazione del debito, e secondo fonti interne è stato definito un incontro tranquillo però ancora interlocutorio, quindi non si è arrivata ancora a una definizione. E in più oggi alle 5 è iniziato il consiglio di amministrazione di RCS, che dovrebbe portare, a quanto è emerso, all'avvicendamento nel ruolo della D, in quanto ormai le indiscrezioni stampa tutti danno per certo l'uscita di Scott Iovane, e quindi il mercato probabilmente in questa situazione di incertezza ha preferito vendere.
10 secondi per D-Mail, più 17,3%.
Sì, è stato, diciamo, il mercato ha festeggiato il fatto che il Tribunale di Milano con un provvedimento depositato ieri ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo del gruppo, e in questo modo, secondo alcuni, potrebbe essersi scongiurato un possibile, diciamo, esito più negativo per la società.
Grazie a Flavia Carletti e come sempre ai colleghi di Radio Corre, il Sole 24 Ore. Noi adesso ci fermiamo, c'è il giornale radio, ci ritroviamo subito dopo e parleremo molto di Germania e di tutti questi dati negativi arrivati in queste ore, anche del caso Volkswagen. A tra poco.
Vorrei un'Europa più compromessa, più sociale e con più senso dell'umorismo. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa.
In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da
Gran Moravia, con l'etichetta multimediale, ti fa visitare la sua filiera ecosostenibile.
Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli, dentro la notizia di Mario Sechi, i Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schifani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione.
Focus Economia.
Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, da Simone Spezia e bentornati alla seconda parte di Focus Economia, in diretta oggi da EMO Milano 2015, il Salone Internazionale delle Macchine Utensili in corso a Ro Fiera Milano. Tra un attimo arriveremo al tema Volkswagen che abbiamo annunciato poco fa e al tema più in generale della Germania, dell'andamento della Germania. Un breve riassunto solamente dei mercati perché si fosse messo in ascolto solo adesso: il FTSE MIB guadagna lo 0, ha chiuso con un rialzo dello 0,68%, il FTSE Share dello 0,64%, Milano tra le migliori in Europa, in attesa tra l'altro della pubblicazione dei verbali della riunione del direttivo della Federal Reserve, verbali che dovrebbero arrivare questa sera, dovrebbero dare qualche indicazione sul perché alla fine la banca centrale ha scelto di lasciare i tassi invariati nella sua ultima riunione. Tra i titoli migliori, Mediolanum più 4,4, Fiat Chrysler più 3,9, Tenaris più 2,7, Azimut più 2,5, Moncler più 2,4, Enel Green Power più 2,28, così come A2A, Jux Net-a-Porter, Banca Popolare Emilia Romagna un guadagno di oltre il 2%, poco sotto Mediaset più 1,96. In fondo al listino invece Prismian meno 3,01, Atlantia giù dello 0,93, Buzzi Unicem dello 0,92, Enel in calo dello 0,7, Mediobanca altrettanto e CNH dello 0,3%. La vicenda Volkswagen, che oggi per inciso in borsa ha perso lo 0,48%. Ci sono le dichiarazioni del numero uno di Volkswagen negli Stati Uniti dopo appunto lo scandalo emissioni. Ha parlato davanti al congresso Michael Horn. Ha detto che l'azienda sta valutando alcune forme di risarcimento per i propri clienti che hanno acquistato una delle auto fuori legge sul fronte delle emissioni inquinanti. Una valutazione che dovranno fare in fretta perché le class action stanno partendo. Dice ancora Horn: accetteremo le conseguenze, siamo determinati a fare chiarezza. Forniremo rimedi e cercheremo di recuperare la fiducia dell'opinione pubblica americana, ma il punto è che Horn non ha ancora chiarito i tempi nei quali verranno risolti i problemi negli Stati Uniti. E del resto non l'ha fatto solamente con gli Stati Uniti, il luogo dal quale è partito lo scandalo delle emissioni truccate, ma non l'ha fatto nemmeno con l'Italia. Lo ha chiarito oggi il vice ministro per le infrastrutture e i trasporti Riccardo Nencini in audizione in commissione trasporti. Dice: insomma, noi abbiamo sollecitato e Volkswagen i dati non ce li dà. Sentiamo.
Ad oggi, nonostante una continua sollecitazione promossa dal ministero che rappresento verso Kebea, verso Volkswagen, verso EPA, dati formali e ufficiali non sono pervenuti al ministero che rappresento. La Volkswagen Group ha recentemente comunicato che i veicoli circolanti in Italia e coinvolti, suddivisi tra i marchi Volkswagen, Audi, Seat e Skoda, sono pari a 648.458. Al momento si è in attesa di ricevere ulteriori chiarimenti da parte dei soggetti che sono stati interpellati. La Volkswagen ha comunicato tuttavia che i proprietari dei veicoli non conformi saranno informati attraverso una campagna di richiamo ed il loro veicolo sarà reso conforme alla norma sulle emissioni mediante le dovute azioni correttive che il costruttore dovrà mettere in opera mediante interventi mirati.
Questo voglio dire esattamente, non lo sappiamo. L'impressione, ve lo devo dire, ma ce l'avrete anche voi evidentemente, è che il gruppo di Wolfsburg in questo momento sia un po' come un pugine suonato. Insomma, la botta è stata forte, la difficoltà di reagire altrettanto, e altrettanto la difficoltà nel capire come muoversi in questa situazione. Va bene, qualcuno ci scrive Volkswagen motore furbo diesel, caruccia questa, non è male, non l'avevo ancora sentita. E c'è anche un fronte italiano, mentre le procure aprono le inchieste, le associazioni dei consumatori, oltre a costituirsi parte civile, si organizzano con azioni collettive per il momento separate, ma che potrebbero unirsi. Sono già almeno tre le associazioni dei consumatori che abbiamo sentito, vedremo quante voci riusciremo a sentire qua. Comunque, Livia Zancaner, sentiamone una intanto. Allora, Livia Zancaner ha raccolto la voce di Marco Pierani di Altro Consumo, che aveva già sollevato un anno fa il problema degli esiti dei test sulle emissioni. Ebbene, Altro Consumo ha raccolto già 5.300 preadesioni.
Altro Consumo, dopo aver diffidato formalmente Volkswagen e avendo ricevuto una risposta che non è soddisfacente per noi e per i consumatori che ci stanno seguendo, va avanti con una class action. Abbiamo annunciato oggi una class action e i nostri legali sono già all'opera insieme ai nostri ingegneri, perché la materia chiaramente richiede un'analisi tecnica così come un'analisi giuridica. Quindi ben presto sarà notificata questa nuova class action, che si aggiunge a un'altra già pendente nei confronti di Volkswagen per una materia parallela, cioè le emissioni di CO2 e i consumi di carburanti non conformi a quello che è indicato a libretto.
Abbiamo altre voci che vogliamo farvi sentire, oltre a riferirvi della dichiarazione del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Del Rio, che dice che l'Italia vuole accelerare sulle prove su strada, perché il problema da cosa è sorto ve l'abbiamo raccontato, lo rispieghiamo per chi magari per qualcuno non è ancora chiaro, che i test di omologazione vengono fatti o in condizioni ideali oppure comunque generalmente vengono fatti in laboratorio. È stato esattamente questo che ha consentito a Volkswagen di truccare i test, perché la centralina, il software, riconosceva la situazione di prova, magari anche solo con il segnale GPS, quindi il fatto che la macchina rimaneva ferma, riconosceva la situazione di prova da una situazione di strada, e l'Unione Europea vuole introdurre dei test su strada. Il traffico, poi un altro paio di voci di consumatori, e poi verremo al tema più in generale della Germania, che sembra mostrare un po' la corda dal punto di vista economico. A tra un attimo.
Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it.
Vi presenta Focus Economia.
Un immaginario Sergio Marchionne che dice: adoro il profumo di diesel al mattino, odora come di vittoria, citando Marchionne e Apocalypse Now. Giorgio, sì, sì, Volkswagen, ok, con una quasi F, va bene, ci è sfuggita una V di troppo nella pronuncia di Volkswagen, ci siamo. Allora, ancora un paio di voci di consumatori e poi passeremo a parlare di Germania. L'associazione di consumatori non si parla solamente di danno materiale per la sostituzione dell'auto con la centralina truccata, sottolinea Pietro Giordano di Adiconsum, che sta raccogliendo anche qua, così come altro consumo, le adesioni per la class action.
Il primo danno è quello della sostituzione del modello, la Volkswagen deve ritirare i modelli e deve ovviare al danno che ha creato dichiarando una cosa e invece vendendone un'altra. La seconda è il danno morale, appunto io ho acquistato convinto di avere, anche per convinzione di sostenibilità ambientale, acquistato un'automobile che sia a impatto ambientale basso e invece mi sono trovato con un'automobile a impatto ambientale alto. C'è un danno morale che a nostro avviso va risarcito.
Senta, e il danno ambientale?
Lì, secondo noi, dovrebbero essere le amministrazioni e in particolare i ministeri, e in questo senso abbiamo chiesto un intervento, che richiedano i risarcimenti dal punto di vista del danno ambientale.
Così Pietro Giordano di Adiconsum risponde anche all'ascoltatore Francesco da Vicenza, che ci scrive al 349-238-6666, ma se il problema di Volkswagen sta nel software, basta aggiornare quello, non servono miliardi per sostituire la centralina, si esclude la funzione? No, perché in realtà il software che è montato adesso, diciamo, per come funziona adesso sulle vostre macchine, se avete una Volkswagen o una macchina del gruppo Euro 5, diesel, con tutte quelle caratteristiche, funziona correttamente. Il problema è che funzionava in maniera truffaldina nella fase di omologazione. Il problema è che hai comprato una macchina omologata per quelle determinate caratteristiche e quelle determinate caratteristiche quella macchina non ce l'ha a causa di, lo ripetiamo ancora una volta, una truffa, cioè non un test di omologazione fatto blandamente, ma una vera e propria truffa. Un altro problema, questo che si aggiunge, si potrebbe aggiungere a qualche dato, insomma, un po' preoccupante che abbiamo visto arrivare per la Germania negli ultimi giorni. Produzione industriale e ordini negativi negli ultimi due giorni, anche l'export subisce una battuta d'arresto. Esportazione scesa del 5,2% contro una stima di un meno 0,9%. Calo più forte al gennaio del 2009 ed eravamo in piena crisi, mentre sempre ieri Deutsche Bank ha comunicato una trimestrale che mostra perdite per oltre 6 miliardi di euro tra luglio e settembre, con massicce svalutazioni nella divisione corporate. E ancora, i principali istituti economici del paese hanno ridotto la stima sul PIL 2015 da 2,1% a 1,8%, che è comunque sempre un bel crescere. E se volete aggiungere un elemento, come dire, di cronaca, abbiamo parlato poco fa con un imprenditore che è stato ospite nei nostri studi, chi era con noi all'ascolto l'ha sentito, Giuseppe Sceusi, che fa parte di una multinazionale italiana del settore delle macchine utensili, ci diceva: guardate che noi qualche rallentamento dalla Germania l'abbiamo percepito già nei mesi scorsi. Daniel Gross, direttore del CEPS, il Center for European Policy Studies di Bruxelles. Professor Gross, buonasera e benvenuto.
Buonasera.
Che cosa sta succedendo?
Ma l'economia tedesca è stata sopravvalutata, direi anche di molto, in questi ultimi anni. Non è mai stata molto dinamica, almeno il dinamismo che uno si poteva aspettare da un'economia che beneficia di tutti i capitali dell'Europa, i tassi di interesse sono zero e i prezzi delle case vanno in su. Per cui è come se fosse stata una macchina con il freno a mano sempre tirato che non è mai riuscita a veramente partire.
Addirittura che non è riuscita mai veramente a partire, perché noi nella famosa lettura, se vuole, il famoso luogo comune della locomotiva d'Europa, ci immaginavamo la Germania e pensavamo alla Germania come il paese che veramente stesse tirando l'economia europea, e guardavamo, devo dire la verità, con una certa invidia, professor Gross, oltre che la vedevamo subire i rimbrotti delle varie istituzioni internazionali, perché aveva, come dire, la faccio molto semplice per gli ascoltatori, esportava troppo, per così dire, insomma, no? Era un po' troppo forte, consumava poco e così via. E evidentemente c'è qualcosa di cui non ci siamo accorti. Di cosa non ci siamo accorti, professore? Di cosa lei evidentemente sì?
Era questa mancanza di dinamismo. Gli investimenti sono sempre rimasti deboli, anche se tutti gli indicatori oggettivi puntavano nella direzione opposta. È come se la Germania fosse entrata in questa grande crisi con un certo cuscinetto di crediti già acquisiti, ma poi la gente si è riposata, non si sono messi a consumare né a investire, per cui l'economia non è veramente accelerata ed è mai diventata una locomotiva per il resto dell'Europa.
Che è esattamente l'accusa poi alla fine che è sempre stata fatta alla Germania, cioè come dire, voi crescete, andate bene, consumate troppo poco, dovreste consumare di più, e in questo modo, visto che il concetto era un po' questo, e qua brutalizzo sempre per farla semplice per gli ascoltatori, visto che consumate poco dovreste consumare di più e in questo modo tirare anche il resto dell'economia europea, cosa che appunto, professore, come lei dice, in realtà non è mai avvenuta, no?
E appunto questo è uno dei grandi problemi dell'Europa e della zona euro. È vero che la Germania è stata un'ancora di stabilità, ma è sempre stata un'ancora, non ha permesso alla nave di correre, l'ha anche legata un po' a un posto da cui non poteva partire. Per cui durante la crisi naturalmente tutti guardavano con ammirazione a questa stabilità. Poi dopo questa stabilità si è trasformata in poca flessibilità, poco dinamismo e un poco di umanismo anche con l'economia mondiale che stava crescendo, con una Cina che stava crescendo fino al 10%, e adesso che questo resto del mondo non cresce più è chiaro che anche la Germania ne risente.
E certo, perché poi c'è anche questo elemento, professore, ne parlavamo nella prima parte della trasmissione parlando con due imprenditori, i segnali che arrivano dai paesi emergenti, cosiddetti emergenti, ormai emersi, non so come vogliamo chiamarli, sono tutt'altro che segnali positivi, penso alla Cina, penso al Brasile, che sono due paesi nei quali la Germania è sempre stata molto forte in questi anni e sui quali ha contato molto per sostenere la sua crescita economica. Ora che rallentano questi paesi, evidentemente la botta e questo mancato dinamismo si sente in maniera molto più forte, no?
E questo è il punto. In un'economia ben equilibrata uno ci si aspetta che dopo anni di esportazione e con una posizione finanziaria così favorevole il paese si dovrebbe mettere a consumare un po' di più e magari anche investire più all'interno che all'estero. E invece questo non succede. Ed è da questo che la Germania non è né una locomotiva per l'Europa né cresce anche quanto il suo potenziale lo permetterebbe.
Ci scrive un ascoltatore: se si ferma la Germania siamo fritti pure noi, la storia ce lo insegna. In realtà, professore, da quello che ci dice lei non è nemmeno così vera questa affermazione.
Appunto, diciamo, se la Germania adesso si mettesse a consumare e investire poi tutti andrebbero meglio, ma il modo in cui la Germania è cresciuta, quel poco è cresciuta, non ha aiutato gli altri, per cui anche se viene a mancare quel poco non farà molto effetto sull'Italia e gli altri.
La ringrazio, grazie a Daniel Gross, direttore del CEPS, il Center for European Policy Studies di Bruxelles, la ringrazio per essere stato con noi. I ringraziamenti in chiusura per la parte tecnica: Valeria Bernardi, Andrea Roccabella e Davide Ciocia, in assistenza in redazione Mauro Del Corno, Barbara Bianchi e Benjamin De Zulian. La trasmissione torna domani dopo il GR delle 17 con Sebastiano Barisoni. Noi ci risentiamo domani con Effetto Giorno, regolarmente in diretta alle 13, qua da EMU, la fiera delle macchine utensili, fiera internazionale delle macchine utensili, dalla quale vi abbiamo trasmesso oggi. A domani.
Radio 24. La passione si sente.